Wikiradio. Giuseppe Parlato racconta la giornata della fede alla patria.
La giornata della fede, indetta da Mussolini il 18 dicembre del 1935, seguiva di un mese esatto la decisione della Società delle Nazioni di applicare contro l'Italia le sanzioni economiche. Per giornata della fede si intendeva la giornata in cui gli italiani avrebbero mostrato la propria solidarietà alla nazione ingiustamente colpita a livello internazionale, donando alla patria la propria fede nuziale. È una parte dell'oro di cui disponevano, del poco oro di cui disponevano. Tutto era cominciato nel novembre 1934, quando era stato attaccato da milizie armate etiopi il consolato italiano di Gondar. Siamo in Etiopia, siamo non distanti dal confine con l'Eritrea, che invece era già colonia italiana. Un mese più tardi, il 5 dicembre, si erano poi verificati scontri al confine tra Etiopia e la Somalia italiana. 1500 etiopi attaccarono il presidio italiano di Walwal. L'Italia protestò a livello internazionale, ma la Società delle Nazioni, di cui facevano parte sia l'Italia sia l'Etiopia, in pratica se ne lavò le mani, stabilendo che la questione dovesse essere risolta fra i due Stati. Con il 1935 si verificarono nuovi sconfinamenti e nuovi incidenti al confine tra Etiopia ed Eritrea, che poi era la prima colonia italiana, e anche in questo caso gli incidenti erano stati provocati dalle truppe del Negus. Il 2 ottobre 1935 Mussolini rompeva gli indugi e annunciava la mobilitazione militare italiana contro l'Etiopia. Il discorso di Mussolini venne trasmesso con altoparlanti in tutte le piazze di tutti i paesi d'Italia, anche dai paesi più piccoli, anche delle frazioni. Non era mai successa una cosa del genere e non era mai successo che un capo chiamasse a raccolta un intero popolo per annunciare una guerra. Dal punto di vista mediatico fu una novità assoluta, non solo per l'Italia, e si trasformò subito in un clamoroso successo per Mussolini. Nel discorso Mussolini toccò i temi tipici del colonialismo italiano. L'Italia era alla ricerca di un posto al sole. L'espressione, prima di essere il titolo di una fortunata serie televisiva, fu anche lo slogan che Mussolini inventò per far sapere al mondo che le potenze demoplutocratiche stavano per compiere la più nera delle ingiustizie, quella di negare un po' di posto al sole a un popolo di 44 milioni di anime, un popolo non qualsiasi, aggiungeva Mussolini, ma che aveva dato al mondo poeti, artisti, eroi, santi, navigatori e trasmigratori. Il discorso di Mussolini si concludeva con l'appello all'Italia proletaria e fascista, a cui si tentava di impedire con le sanzioni un'azione civilizzatrice in Africa. Il giorno dopo, la guerra. E a Ginevra, sede della Società delle Nazioni, si incominciò a decidere sulle sanzioni economiche contro l'Italia. Le sanzioni erano quasi d'obbligo a questo punto, perché l'Italia aveva attaccato uno Stato indipendente e per giunta membro della Società delle Nazioni, che viene difeso in base all'articolo 16 del regolamento della società stessa. Il ricorso alla guerra è considerato atto ostile non soltanto contro il paese attaccato, ma verso tutti i paesi che fanno parte della Società delle Nazioni. Scattò così quello che in Italia venne conosciuto come l'assedio societario. Il 7 ottobre la Società delle Nazioni condannò l'atto di guerra e il 18 novembre l'Italia venne colpita dalle sanzioni economiche votate a Ginevra da 52 stati. Votarono contro soltanto l'Austria, l'Ungheria, l'Albania e il Paraguay. Le sanzioni economiche furono ovviamente sfruttate molto abilmente da Mussolini per incrementare il già ampio consenso di cui godeva. In realtà l'Italia continuò ad avere buoni rapporti con tutti gli stati che non facevano parte della Società delle Nazioni, in primo luogo gli Stati Uniti, la Germania e il Giappone, ma anche con alcuni di quelli che, pur avendo votato le sanzioni, si erano dichiarati disponibili a collaborare con noi, come la Spagna e la Jugoslavia. Le misure stabilite a Ginevra erano essenzialmente di due tipi. La prima vietava l'esportazione nel paese incriminato di un gruppo di merci considerate fondamentali per le industrie di guerra. Nel caso dell'Italia erano indicate merci come il cromo e minerali di cromo, materiali e minerali e rottami di ferro, minerali e materiali di manganese, leghe di ferro e infine prodotti vari come il titanio, il tungsteno, l'alluminio, la bauxite, il magnesio, il nickel, la gomma. La seconda misura stabiliva il divieto di importazione dall'Italia di tutti i generi, materie prime oppure manufatti. Furono curiosamente esclusi dall'embargo il petrolio e il carbone. Gli inglesi e i francesi sostennero che era inutile vietarli perché l'Italia avrebbe potuto approvvigionarsi presso gli Stati Uniti o la Germania stabilendo con loro un rapporto privilegiato e quindi sarebbe stato addirittura un autogol da parte della Società delle Nazioni. Le sanzioni quindi, se colpirono comunque tutti i settori vitali dell'industria italiana, avrebbero potuto essere ben più pesanti e in ogni caso rimasero in vigore per nemmeno 8 mesi. La loro revoca, il 4 luglio del 1936, fece dire a Mussolini che sugli spalti del sanzionismo mondiale si è innalzata la bandiera bianca. Le sanzioni vogliono dire autarchia. Ovunque noi questi due termini li abbiamo collegati. In realtà le sanzioni non furono l'inizio dell'autarchia italiana. In effetti la politica che mirava all'autosufficienza economica era incominciata molto prima. Era incominciata per esempio dalla Battaglia del Grano del 1925 o dalla creazione dell'AGIP, l'Azienda Generale Italiana dei Petroli, del 1926. L'obiettivo di ridurre il divario tecnologico ed economico con gli altri paesi fu ulteriormente perseguito con la crisi del 1929, allorché apparve chiaro che l'economia italiana poteva essere a rischio a causa della endemica mancanza di materie prime. Il biennio 33-34 a questo proposito fu fondamentale. Nel 33 nasceva l'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, e nel dicembre 1934 veniva ripristinato il monopolio statale dei cambi e nasceva l'Istituto Nazionale per gli Scambi con l'Estero. Quindi c'era una strategia a tale proposito. Nel febbraio del 1935 si stabiliva il contingentamento sulle importazioni e nascevano i primi enti autarchici, il Comitato per le Materie Prime Insufficienti, i surrogati e i succedanei, presieduto da Guglielmo Marconi, peraltro, la sovrintendenza agli scambi e valute di Felice Guarneri, il Comitato per le Fabbricazioni di Guerra del generale Dall'Olio e l'Azienda dei Carboni Italiani. Le sanzioni per il regime quindi furono la più ghiotta delle occasioni per ribadire la linea di politica autarchica. Se qualcuno fuori d'Italia si illuse di poter mettere così in difficoltà il regime, si dovette ricredere abbastanza presto. In alcune riviste americane si ironizzava sulle difficoltà degli italiani, con battute del tipo «sono ritornati al fuoco delle fascine, basterà una piccola spinta e torneranno ai carri con le ruote di pietra». E invece la reazione alle sanzioni fu immediata e profonda all'interno della società italiana. In poche ore si realizzarono le lapidi da porre sui muri dei municipi a ricordo della perenne infamia e del crimine assurdo del 18 novembre. E il regime lanciò pochi giorni dopo la campagna Oro alla Patria, invitando gli italiani a donare allo Stato un oggetto d'oro. Un mese dopo, il 18 dicembre appunto, fu proclamata la giornata della fede, la giornata in cui gli italiani donarono la propria fede nuziale per partecipare allo sforzo della patria. I giornali ovviamente diedero ampio risalto all'avvenimento, che si svolse in una giornata particolarmente fredda, gelida e piovosa. L'Illustrazione Italiana, una delle più importanti testate dell'epoca, e tra l'altro in questi giorni riapparsa con un numero tematico proprio sull'autarchia, fece riferimento alla giornata della fede seguendola con puntigliosa attenzione e lavorando sul gioco della fede, fede come fede nuziale, fede come fede fascista, fede come fiducia nel futuro dell'Italia. Siamo a Milano o in California? Si chiedeva un giornalista dell'Illustrazione Italiana, segnalando che Milano, in sole tre giornate di raccolta, aveva già dato alla patria 2,5 quintali d'oro. Come nel vecchio West dei cercatori d'oro, vengono deposti sui tavoli della Federazione Fascista di Milano braccialetti, orologi, catene, ma anche cammei napoleonici, tabacchiere con la miniatura di Garibaldi, le fedi del periodo risorgimentale portate dalle nonne, e poi ancora le spalline e gli alamari dei bersaglieri della Marmora, l'elsa d'oro di chissà quale ammiraglio veneto, le medaglie della Prima Guerra Mondiale, ma anche quelle delle campagne d'Africa. Insieme con oggetti preziosi, piccoli doni della gente comune, le sottili fogliette d'oro di qualche vecchio orecchino, posate d'argento e tante fedi, l'unica cosa d'oro esistente in casa. Complessivamente in tutta Italia furono raccolte 37 tonnellate d'oro e 115 d'argento. A coloro che avevano dato la fede nuziale fu data una nuova fede d'acciaio che portava incisa all'interno, invece dei nomi degli sposi e della data del matrimonio, la data del 18 novembre 14, e cioè il 14 anno dell'era fascista, cioè il 1935. Le cerimonie si svolsero in tutta Italia, ma quella principale si svolse all'Altare della Patria a Roma e i primi a deporre l'oro da donare furono i reali. La regina Elena donò la propria fede, Vittorio Emanuele III con scarsa fantasia dei lingotti d'oro, il principe Umberto il collare dell'Annunziata. L'esempio fu dato anche da personaggi più in vista. Guglielmo Marconi donò la sua fede e la medaglia di senatore del regno, Pirandello portò la medaglia del premio Nobel, mentre Gabriele D'Annunzio si fece come al solito notare portando oltre alla propria fede anche una cassa piena d'oro. Anche lo sport si mobilitò, divenne famosa perché fu in tutti i giornali dell'epoca il caso della società ginnastica gallaratese che, come tante altre società sportive, aveva donato tutto il medagliere alla patria.
Il rito della fede a Milano. La giornata di intensa passione patriottica si è iniziata dinanzi al monumento ai caduti. Alla casa del fascio il plebiscito ha assunto proporzioni grandiose con risultati superiori ad ogni previsione. giornata della fede a Forlì. Il popolo tutto ha fatto la sua offerta con pronta ed entusiastica spontaneità in un magnifico plebiscito di fulgido amor patrio.
Questa giornata segnò sicuramente l'apice del consenso al regime. Le fece concorrenza soltanto quella del 9 maggio dell'anno dopo, la proclamazione dell'impero. Mussolini aveva abilmente sfruttato l'isolamento internazionale dell'Italia per dare avvio alla propaganda nazionalista e all'autarchia. Singolare è piuttosto che anche i più tiepidi verso il fascismo, come il filosofo Benedetto Croce o il giornalista Luigi Albertini, ex direttore del Corriere della Sera, sentirono la necessità di mobilitarsi per aiutare l'Italia in difficoltà, donando la loro medaglia di senatori del Regno, per esempio. L'elenco potrebbe essere lungo. Il liberale Raffaele De Caro, che dopo la guerra fu uno degli esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale, fu uno di quelli che diede anche gli oro alla patria. E non lo si vuole qui illustrare nel dettaglio, tuttavia si tratta di una domanda lecita. Per quale motivo, con un regime impegnato anche in una guerra coloniale e quindi di conquista, un discreto numero di antifascisti decise di scendere in qualche modo a patti con il regime? In alcuni casi ci fu sicuramente un sincero patriottismo, la consapevolezza di aiutare un paese in un momento difficile. In altri ci fu la presa d'atto che ormai il fascismo aveva stravinto e che comunque era inutile opporvisi. In altri termini, nel 1935 due sono le sensazioni della gente comune. Il fascismo non finirà molto presto, anzi, durerà molto, e occorre venire in qualche modo a patti con il regime, tanto più, e questa era la seconda sensazione, che ormai rappresenta tutti gli italiani. E l'oro alla patria è la conferma. Ovviamente, come abbiamo detto, la giornata dell'oro alla patria è strettamente connessa con la politica autarchica. Si è detto che l'autarchia economica non nasce con le sanzioni, ma sicuramente le sanzioni determinano, contribuiscono in maniera determinante a diffondere l'autarchia in ogni settore economico e non solo economico. Se autarchia significa autosufficienza, il regime predica l'autosufficienza in ogni settore, dalla produzione agricola a quella industriale, dalla moda alla cucina, dal costume alla lingua. I risultati migliori si ebbero senza dubbio in agricoltura, anche grazie ai nuovi frumenti inventati da un signore, Nazareno Strampelli. L'indice produttivo agrario nel 1931 salì tanto da eliminare un deficit commerciale di ben 5 miliardi di lire di allora e a soddisfare quasi appieno il fabbisogno di frumento. La battaglia del grano, da questo punto di vista, riuscì anche perché si collegò subito alle bonifiche e di lì alla costruzione delle città nuove, non solo nell'Agropontino, ma anche in Sardegna, in Veneto, in Istria, in Sicilia, senza dimenticare la costruzione di nuovi borghi avvenuta nella colonia libica e in Etiopia. Da ricordare a questo proposito l'impulso dato al mondo fieristico. Il regime potenziò le fiere esistenti, quella di Milano, quella di Verona e quella di Padova, mentre ne creò di nuove, quella del Levante a Bari nel 1929, quella di Tripoli due anni prima, rivolte soprattutto ai commerci nel Mediterraneo, e infine la mostra d'oltremare a Napoli nel 1937, in pieno periodo autarchico. La ricerca chimica mobilitata per l'autarchia riuscì a creare cose impensabili, come la lana derivata dal latte. Il Lanital si basava sulla creazione di lana sintetica dalla caseina di latte. L'inventore del Lanital fu il lombardo Antonio Ferretti, che nel 1935, dopo una lunga serie di esperimenti, brevettò il modo per ottenere lana sintetica dalla caseina. Vendette poi il brevetto alla Snia Viscosa, che produrrà su larga scala la prima lana sintetica in grado di sostituire quella di importazione straniera. I nostri nonni e bisnonni questa lana, questo Lanital lo hanno vissuto, è il caso di dire, sulla propria pelle. Era particolarmente irritante, ma aveva anche una qualità: più lo si lavava, più si allungava, per cui da una canottiera venivano fuori diversi capi di abbigliamento variamente organizzati, perché appunto questa lana sintetica aveva questa caratteristica. Poi si trovò il modo di trasformare la paglia in cellulosa da parte del chimico Umberto Pomilio, che operò negli stabilimenti di Chieti e di Foggia. Il suo prodotto fu così apprezzato che fu indotto a costruire una fabbrica in Argentina. Diciamo che fu un ecologista ante litteram, perché la paglia sostituiva in questo caso gli alberi, tradizionale fonte della carta. Poi vanno ricordate invenzioni strane come la corozite, un derivato da masse plastiche pressate che sostituiva la madreperla nella fabbricazione dei bottoni, e la madreperla era ovviamente di importazione straniera. Altre cose furono meno funzionali, come il tentativo di estrarre il ferro dalle sabbie marine. Il vero problema era però l'energia. Il nostro carbone, che tra l'altro era già scarso, era comunque di qualità scadente. Il carbone era la prima voce nella lista delle importazioni per il settore energetico, ma nonostante gli sforzi, con il potenziamento delle vecchie miniere e l'apertura di nuove, la situazione non migliorò affatto. Nel 1935 fu creata l'azienda Carboni Italiani e si intensificò l'estrazione nelle miniere di Arsia in Istria e di Carbonia in Sardegna, così come anche a Cogne in Val d'Aosta. Fu creato nel 1940 l'Ente Nazionale Metano, e l'anno dopo la SNAM, consociata dell'AGIP, la cui scarsa attività fece trasformare la sigla dell'acronimo AGIP, Azienda Generale Italiana Petroli, in Azienda Gerarchi in Pensione, appunto per l'abitudine del regime di collocare presso l'AGIP tutti quei vecchi gerarchi che non sapevano più dove andare e quindi non sapevano più quale collocazione avere. Si cercò anche di potenziare la ricerca del petrolio, ma i risultati furono piuttosto scarsi. Le ricerche furono effettuate nella pianura padana, dove dopo la guerra Mattei trovò il metano, in Albania, dove si trovò quasi nulla, e nella Sirte in Libia, nel deserto della Sirte, dove le trivellazioni non furono sufficienti e tutto fu rimandato al dopoguerra, solo che poi a trivellare non sarebbero più stati gli italiani. Maggiori risultati, decisamente più favorevoli, ci furono nel settore idroelettrico, che fu potenziato raggiungendo livelli di autosufficienza assolutamente notevoli. Le centrali e le dighe costruite durante il fascismo, teniamo presente che le centrali e le dighe vengono in Italia cominciate a costruire dalla fine dell'Ottocento, quindi c'era già una cultura dell'energia prodotta dall'acqua. Le centrali e le dighe costruite dal fascismo per produrre energia elettrica hanno garantito circa il 90% di produzione nazionale rispetto al fabbisogno. Nell'ambito alimentare, il più famoso sostituto di un alimento fu il carcadè, che ha acquistato nuova importanza in questi ultimi anni, sostituto del tè. Era un prodotto, il carcadè, di importazione etiopica, quindi era prodotto nazionale. Ma il sostituto del caffè fu invece un dramma, era il caffeol, era fatto con la cicoria e, dicono, era una vera schifezza, come dimostravano le smorfie di Totò nei diversi film del periodo al momento dell'assaggio del maledetto surrogato.
Un espresso? Ce la spassiamo, eh?
Ma c'è il tempo, lascia.
Te la fa la partita a carte.
Mettiamo le carte in tavola, in piedi! Gioventù bruciata, me ne state qui a gozzovigliare? Mentre i vostri fratelli difendono la patria in armi, imboscati.
Ma i nostri fratelli sono più giovani.
Noi siamo 50 anni.
Cosa vuol dire? Per te non conta, la vita incomincia a 40 anni. Quindi voi siete ancora figli della lupa, lupacchiotti. Italiani! In questo momento cruciale per la vita del paese, ognuno di noi deve sentire il dovere di rendersi utile, di servire.
Maresciallo, il caffè è servito.
Appunto dico. Perciò anche voi, malgrado la vostra età, potrete avere l'onore e l'orgoglio di servire la patria arrollandovi nella WAF.
La WAF? Ma che è sta WAF?
Come che è sta WAF? Che ignorante. La WAF, lo dice la sigla stessa, volontari, ausiliari, forza polizia, corpo da me voluto e potenziato, e ne sono anche il capo, io sono il capo WAF. Quindi, chi è per la WAF resti all'impiedi, chi è anti-WAF si metta a sedere.
Ma WAF.
Ma WAF, che se ne va WAF? Continua la frase del coraggio. Villano.
Fammi il piacere.
Ah, beh. Qui si tenta insultare un pubblico ufficiale. Poi vediamo se una schiaffa a qualcuno dentro stasera, sa?
Lasciate perdere, maresciallo, sono poveri contadini ignoranti.
Ignoranti? Obesi. Ma guarda un po'. Eh? E cos'è questo? Com'è fatto questa roba?
È surrogato. Orzo, lupini, favetta.
Ah sì, questa è una ciofeca, non è un caffè. È una ciofeca. E allora ditelo! Che è una ciofeca! E non scrivete caffè dello sport, scrivete ciofeca dello sport!
A fine pranzo ci si consolava con l'arzente al posto del vecchio cognac. Non era quello un surrogato, era la stessa cosa, solo che avevano cambiato il nome da cognac in arzente e il nome l'aveva trovato, come al solito, Gabriele D'Annunzio. In luogo della carne, sempre difficile da trovare, ci fu l'esplosione dell'abitudine di consumare il pesce, di cui eravamo ricchi e del quale fino ad allora non vi era che un consumo limitatamente locale. Per i profumi si potenziò la coltivazione di fiori, per l'estrazione delle essenze, e anche questo fu un discreto successo. Si sostituì il cuoio con la pegamoide, si estrasse il cotone con le fibre di ginestra, nascevano le fibre sintetiche come la viscosa, snia viscosa, prende il nome appunto da questa seta sintetica, che poi divenne rayon dopo la fine della guerra. Il dopolavoro invitava a dare il massimo impulso alla coniglicoltura, nasceva il formaggio italico, che altro non era che una variante del bel paese, e si sostenne nelle pubblicità di allora che la famosa e italianissima robbiola di Robbio nutriva più di una bistecca straniera. Si investì anche nelle barbabietole per sopperire alla carenza di zucchero. Dicevamo prima della pegamoide che aveva sostituito il cuoio, fu un mezzo fallimento. Io ricordo ancora un tavolo a casa con coperto di pegamoide che lasciava molte speranze di trovare del cuoio vero, perché era una cosa ignobile. E questo diede tra l'altro anche occasione a un umorista come Giovannino Guareschi di rischiare la galera per una battuta fatta sul Bertoldo, allorché dovette comunicare un maggiordomo ritratto in vignetta che il conte aveva tirato le pegamoide, non essendoci più il cuoio, non si poteva più dire tirare le cuoia, ma si tiravano le pegamoide. Ebbe per questo delle rogne con la polizia dell'epoca. Tutto questo è un esempio di come si sia potuto, o si sia tentato, per meglio dire, risolvere un problema di isolamento internazionale. In qualche modo sembrava ci fossimo riusciti. Certamente molto del miracolo economico del dopoguerra è debitore di questo sforzo dell'industria della chimica italiana per trovare dei sostituti ai prodotti di importazione. Ma alla lunga, e soprattutto con la guerra alle porte, si vide che questo tentativo, forse generoso, si scontrava con la realtà, che anche allora non poteva prevedere compartimenti stagni. E anche l'isolamento fu la causa della nostra guerra perduta.
Il 18 dicembre 1935 il regime fascista chiama gli italiani a donare le loro fedi nuziali per sostenere l'impresa coloniale in Etiopia. Giuseppe Parlato l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.